buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetisti. Allora vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetisti è casella postale
53. Non è ancora imparato il numero di casella, no?
No, sì. Vicenza. Allora, Francesco, se vuoi salutare qualcuno.
Sì, no, ecco, a parte i saluti a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici che sono all'ascolto, io ricorderei due cosette, anzi tre cosette prima di tutto. Allora, io ricordo il 3 settembre che c'è la festa dei venti a Cittadella, tutta la giornata, comincia in realtà il venerdì prima con una conferenza di tipo storico, e c'è un concerto il sabato sera, comunque se andate sul sito raise20.net trovate sicuramente informazioni, e poi la festa si svolge appunto il 3 di settembre, domenica, dentro le mura di Cittadella, perché lo scorso anno c'è stato un attimino uno spostamento verso Villarina, perché la piazza era in manutenzione, adesso il comune di Cittadella ha terminato il restauro, tutto il centro storico è riservato alla festa, e allora ci sarà appunto la possibilità di festeggiare proprio dentro le mura di Cittadella. Ci sarà il solito giro anche delle mura, perciò noi come sempre, come tutti gli anni ormai, con la stalla della DRI gireremo intorno alle mura e faremo una mostra, ci saranno varie mostre sugli antichi vedei dei Veneti, ci saranno una mostra sul Paolo Sarpi e i 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia da parte della Chiesa Cattolica, e noi concentreremo, partendo da questo fatto storico, moltissimo per dare un'idea. Ci vorrebbe molto di più di una mostra con poche decine di quadri sul pensiero di Paolo Sarpi, però visto che è un autore sconosciuto, visto che è un autore importante in quanto ha influenzato moltissimo la cultura del suo tempo e non solo quella del suo tempo, cercheremo appunto di far capire cosa è successo, qual è l'antefatto, qual è fu lo scontro tra la Repubblica Serenissima e la Chiesa Cattolica e soprattutto, se ci sarà tempo e spazio, cercheremo di capire come mai e la Repubblica di Venezia, pur scontrandosi con il Vaticano, non divenne neanche protestante. Perché? Perché aveva il fatto che i protestanti avevano la fede, la Repubblica di Venezia aveva la cultura e aveva la scienza. E Paolo Sarpi fu amico di Copernico, perché basta ricordare che uno dei suoi consulti servì a difendere Copernico dal fatto che venne messo all'indice della Chiesa Cattolica, e siccome Paolo Sarpi era anche, oltre che a essere un prete, scomunicato, con due tentativi di omicidio da parte della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica, quando si trova persone disposte a combattere, a far fronte, a ricordare i diritti dei cittadini, perché pensate che in uno dei suoi consulti lui disse che i processi alle erbarie che facevano, che non comportavano eresia, non erano a carico dell'Inquisizione, ma in base al potere civile. E già il fatto di togliere alla Chiesa Cattolica queste prerogative era già importante, tenendo conto che, ad esempio, la polemica, l'interdizione partì dal fatto che la Repubblica di Venezia emanò una legge in cui vietava ai laici di vendere beni agli ordini religiosi. Ricordiamo anche il fatto che, appunto, che il motivo poi scatenante fu l'arresto di alcuni sacerdoti o alcuni appartenenti al clero per crimini comuni, e la Chiesa rivendicò il diritto di giudicarli da sola, la Repubblica di Venezia disse no, sono cittadini, hanno commesso dei reati e vanno giudicati dal nostro potere, e in base a questo ci fu appunto l'interdizione della Repubblica di Venezia. Paolo Sarpi intervenne in questo senso, scrisse molte cose, disse molte cose interessanti che anche in tempi contemporanei possono servire. Perciò appunto do appuntamento per chi vuole queste informazioni dal punto di vista storico, chi vuole partecipare a una bella festa, un ottimo evento, perché noi sono già, da tutte le tre edizioni che partecipiamo, possiamo assicurare che ogni anno la festa ha avuto uno sviluppo, ha avuto presenza, è stata interessante in tutti i suoi aspetti ed è sempre migliorata notevolmente. Noi diamo questo contributo dal punto di vista storico, parteciperemo alla sfilata e vedremo appunto di evocare aspetti che noi riteniamo importanti e purtroppo sconosciuti anche all'opinionista pubblica. Perciò appuntamento domenica 3 settembre, Cittadella in piazza. Approfitto di un altro evento, allora io non ho ancora fatto tempo a passare a recuperarlo, perché pur essendo in ferie le cose da fare sono più di quando andavo a lavorare. E sapete che il Sole 24 Ore sta pubblicando i classici del pensiero italiano. Fatalità, il 9 di agosto esce il volume dedicato a Pietro Giannone. E Pietro Giannone, vi leggo un attimino come viene recensito sul Sole 24 Ore le opere di Pietro Giannone. Il volume dedicato a Pietro Giannone 1676-1748, curato da Sergio Bertelli e Giuseppe recuperati, trovano spazio alcune delle opere più significative del giurista Foggiano, che soprattutto nella storia civile del Regno di Napoli, 1623, condusse una serata requisitoria contro le ingerenze della Chiesa. Il suo capolavoro è comunque La Vita. In seguito all'opera fortemente anti-ecclesiastica, Giannone fu dapprima messo all'indice, poi costretto all'esilio, vagò per varie corti, trovò riparo prima a Vienna e poi, per poi morire nella fortezza carcere di Torino. E questo è uno dei tanti giuristi, una delle tante persone che in periodi lontani nel tempo, perché basta ricordare appunto che Paolo Sarpi morì nel 1619 e la sua opera appunto più importante avvenne intorno al 1606, e questo fu un continuatore in un certo senso del pensiero di Sarpi e rivendicò sempre il potere civile rispetto al potere ecclesiastico. Perciò chi vuole conoscere questo personaggio, che forse è ancora più un misconosciuto di Pietro Sarpi, perché Pietro Sarpi almeno qualche via gli è rimasta dedicata e qualcuno ogni tanto lo ricorda, Pietro Giannone è meno ricordato di tutti, e perciò è importante recuperare questo periodo di storia, cioè per comprendere che l'Italia, pur divisa, pur separata, pur fatta a pezzettini dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, in realtà una buona parte dell'intelligenza, della cultura, della popolazione, di gente di intelletto, perché ricordo che non fu solo la gente di intelletto, ma anche la gente comune, perché se ci sarà spazio, Cittadella, porteremo anche un attimino l'indice di come erano le idee dei popolani, di come era la gente, di come pensava la gente rispetto alla religione, ma non solo alla Chiesa Cattolica, ma rispetto anche al Gesù Cristo, tanto per dire, tanto considerato la Chiesa Cattolica. Ci fu un movimento popolare che purtroppo emerge in maniera marginale dalla storia, cioè nel senso che non riesce a farsi conoscere, che lavorò per cercare di liberare la nostra società, non liberare dal senso politico del dominio di paesi stranieri o di altre realtà, ma cercò di liberare le coscienze delle persone dal dominio cattolico. E perciò chi vuole, costa 12,90 €, trova in edicola il volume appunto del Sole 24 Ore dedicato alle opere di Pietro Giannone. Questo purtroppo esce un periodo infelice, però c'è anche il tempo durante le vacanze di cercare del tempo per leggere, insomma. Bene, queste erano due notizie che reputavo importanti dare agli ascoltatori, proprio perché danno un indice anche di informazioni ben diverse da quello che esiste.
Io, Francesco, invece vorrei cambiare completamente il discorso, anche perché sai che quando ti arrivano delle cose, dei sassolini che hai nelle scarpe, no? Anche dopo 10 anni, te li ricordi, no? Perché ti ricordi che feci una battaglia contro la reincarnazione,
sì,
che qualcuno era convinto di riprodurre la reincarnazione come il motivo ricorrente del paganesimo.
Sì,
fu allora, cioè, in effetti, diciamo così, dai neoplatonici alla metempsicosi, alle teorie orientali del karma, eccetera, si è sempre riprodotta.
Beh, sai, non solo dal punto di vista della metempsicosi, è un'altra cosa rispetto alla reincarnazione, cioè, esiste qua una serie di realtà. Certo che la reincarnazione, come ci viene raccontata, come viene descritta, come viene prospettata, non è certo nell'ambito dell'interpretazione del paganesimo, insomma, perché basterebbe prendersi le opere Ulisse e sappiamo qual era il suo rapporto con il mondo dei morti, insomma.
Sì, no, in effetti, comunque, no, ma quello che mi interessava di più era parlare del discorso del Dalai Lama. No, perché la cosa è abbastanza divertente con i buddisti. Per i buddisti la reincarnazione è uno degli elementi fondamentali della loro religione. Tant'è che il Dalai Lama, come sapete, viene scelto continuamente attraverso un nuovo bambino, cioè un bambino in cui il Buddha si reincarna.
Sì.
Cioè, il Dalai Lama sarebbe la reincarnazione del Buddha, in pratica. E questo è un motivo fondamentale della religione buddista, cioè la reincarnazione e la fine della reincarnazione, cioè mettere fine alla ruota delle vite per arrivare al nirvana. Ebbene, è importante che noi consideriamo quelli che sono gli elementi fondamentali di una religione, per capire anche la realtà di quella religione. Allora, io non metto in discussione che il buddismo sia anche una filosofia, cioè che ci sia un corpus filosofico all'interno del buddismo. Quello che a me mi interessa mettere in discussione è la relazione che c'è fra una religione, l'uomo e i rapporti fra l'uomo e il mondo con l'uomo. Ora, quando si parte da un'idea a prioristica, qual è la reincarnazione, chiaramente esiste sempre qualcuno che ti dice cosa tu devi fare per reincarnarti, che ti dà una somma di regole da rispettare e guarda caso sono tutte quelle regole funzionali al suo potere, no? E questo lo vediamo nel cristianesimo, lo vediamo nel buddismo, lo vediamo nell'islam, lo vediamo nell'ebraismo, insomma. Ebbene, la cosa importante che a noi ci interessa è quanto queste regole fondamentali, quanto queste affermazioni, assunzioni di dogmi siano importanti all'interno della religione buddista, oppure del cristianesimo, oppure dell'islam. Ebbene, vediamo che della reincarnazione in realtà il Dalai Lama non gliene frega assolutamente niente, cioè era semplicemente uno strumento per far fesse le persone. E infatti noi abbiamo la notizia dell'8 agosto 2006 che dice addio ai piccoli Buddha, alle lunghe ricerche per trovare la reincarnazione del capo spirituale dei buddhisti tibetani, niente più prove e interpretazioni di segni divini per certificare la vita precedente del candidato, ma un'elezione democratica attraverso una sorta di conclave. Questo cosa significa? Significa che a personaggi come Dalai Lama della reincarnazione non gli è mai fregato niente. Ma se le cose stanno così, allora ci si chiede, se un assunto fondamentale della religione buddista viene messo così facilmente in discussione, quali sono gli interessi di chi chiama se stesso buddista? Lo scontro che era in atto fra i buddisti tibetani e il governo cinese, su cosa verteva? Sul fatto che i buddisti non avevano il diritto da seguire la loro religione o sul fatto che c'erano interessi economici, interessi di potere, interessi di dominio che i due si contendevano? Perché un conto è dire non c'è libertà di religione, di espressione religiosa, e un conto è dire che un'organizzazione usa delle asserzioni religiose per il dominio e per il potere. E queste sono due condizioni assolutamente diverse. E allora a sto punto c'è anche da riflettersi sul fatto che il buddismo in realtà dei suoi dogmi religiosi non gli frega assolutamente niente. E allora a questo punto aveva ragione la Cina dicendo che il Dalai Lama era finanziato dalla CIA per destabilizzare la Cina. Se la Cina aveva ragione nel fare queste affermazioni, tutta la struttura religiosa portata dal Dalai Lama era una truffa, un inganno, un imbroglio per avere del personale, per avere delle persone con cui consolidare o costruire un suo potere. A questo punto non esiste più una ragione per la quale noi come pagani politeisti possiamo considerare i buddisti come una religione. Al massimo possiamo prendere la filosofia antica dei testi antichi buddisti e leggersi come una filosofia, come qualcosa anche di importante da cui attingere, ma non certo considerare il buddismo come una religione.
Sì, beh, c'è un discorso da fare, che molti degli elementi del buddismo derivano anche dall'assorbimento di religioni precedenti e da guerre fatte di religione, ad esempio contro i culti sciamanici e contro la religione Bon.
Specialmente i tibetani,
sì,
questo,
tibetani.
O non tanti buddisti, diciamo così.
Quest'anno Nexus ha pubblicato un servizio di diverse pagine in cui racconta la lotta fatta dal buddismo di un lamaista di un certo tipo contro la religione Bon, contro lo sciamanesimo e contro altre correnti che si richiamavano alla religione Bon nel Tibet. Sarebbe appunto, chi vuole queste informazioni le recupera su Nexus, ma già noi in anni scorsi abbiamo ricordato che c'erano delle guerre con morti per il controllo della realtà buddista. Il fatto stesso che il Dalai Lama, pur avendo la reincarnazione che era un elemento base, fosse ben accetto, simpatico a tutti gli incontri interreligiosi promossi dalla Chiesa Cattolica, era significativo. Ci fu una dichiarazione anche del Dalai Lama, disse: non cambiate religione, cioè nel senso rimanete cattolici, non è necessario che uno passi a un'altra religione. E già questo significa che almeno, non dico il buddismo, ma chi rappresenta il buddismo ha cercato di raccontare il buddismo per qualcos'altro di diverso che non è questo. Certo che se io non ho la rassegna stampa che parla appunto di questo fatto in cui il Dalai Lama rinuncia alle reincarnazioni.
No, ma il problema è che questa notizia non è semplicemente stata rilanciata dalla stampa internazionale, no? Qui ho i dati di due giornali che hanno lanciato, cioè sia il Gazzettino che la Repubblica, ma è la dichiarazione è avvenuta da Dharamsala, sede del governo tibetano in esilio. L'attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ha auspicato che il suo successore venga scelto tra la comunità di monaci che vivono in India. Il Lama più anziano, ha detto, si dovrebbero riunire e scegliere uno in mezzo a loro come nuovo Dalai. Egli stesso fu riconosciuto come reincarnazione del tredicesimo Dalai Lama nel 1937 all'età di 2 anni. Cioè in pratica della reincarnazione non gliene frega niente, perché in realtà a questo punto si tratta semplicemente di una guerra politica. Cioè il parlamento dei tibetani, dei buddisti tibetani, elegge il loro capo più o meno come fanno i cattolici, e il loro capo conduce la guerra con la Cina per la riconquista del Tibet, perché a questo punto. E questa notizia della dichiarazione del Dalai Lama è avvenuta in seguito a tutta una serie di avvenimenti. E gli ultimi di questi avvenimenti, a parte il fatto che i cinesi sono intervenuti contro la manipolazione mentale dei ragazzi fatti dai buddisti, specialmente quelli che venivano trovati, individuati come possibili reincarnazioni, i monaci buddisti li prelevavano e cominciavano a martellargli il cervello per convincerli di essere le reincarnazioni, per cui era veramente vera e propria manipolazione mentale. Questo non significa che il ragazzo che è sparito in Cina e lo Stato cinese non gli faccia un'altra manipolazione mentale, questo non significa. Però quando si scatena una guerra di questo tipo si è responsabili in prima persona, perché questa dichiarazione del Dalai Lama avviene quando la Cina ha completato la ferrovia che conduce a Lhasa. Cioè, perché ricordatevi che tutte le rivolte che hanno tentato i tibetani finanziati dalla CIA in Tibet, la Cina ha risposto in maniera estremamente violenta e reprimendo in maniera estremamente dura quelle rivolte, ma erano rivolte. La sconfitta la Cina non la otterrà con la carcerazione dei tibetani. La Cina, la sconfitta dei buddisti, la otterrà con le ferrovie, con le comunicazioni, col benessere, con la cultura, con la visione di un mondo diverso. Che poi la Cina ci riesca o fallisca, questo è un altro discorso. Poi dipenderà dalle scelte che le persone faranno.
C'è anche un problema molto forte, che la Cina purtroppo sta dimostrandosi troppo simpatica e troppo vicina al fattore cattolico, cioè nel senso che i rapporti che ci sono nel tentativo di fare introdurre il cattolicesimo in Cina o di poterlo usare politicamente, sicuramente è un'azione masochistica del governo cinese.
Ma non so quanto, perché io ho delle altre notizie che arrivano dalla Cina, no? Perché ho notizie sia dalla Cina e sia dall'India, cioè esistono sia delle relazioni molto forti da parte di stati indiani, in cui chiaramente i missionari vanno là coi soldi a convertire la gente, e chiaramente questo è pericoloso, cioè la gente non si può comprare con i soldi per cambiare religione. Qui non si tratta più di libertà religiosa, qui si tratta di un modo per condurre una vera e propria guerra civile. E ci sono state delle reazioni in un paio di stati indiani in cui sono state modificate la giurisprudenza, cioè la legge. E per riuscire a cambiare religione bisogna certificarsi un mese prima, c'è un processo molto più complesso, in modo da frenare quello che è l'attività dei missionari cattolici che arrivano là con i soldi, in pratica, in sostanza, specialmente in alcuni stati poveri.
L'abbiamo ricordato che vanno lì con l'appaltare le messe, e sai, per un indiano che è in condizioni quasi di sopravvivenza trovarsi a dover dire delle preghiere, delle messe
e prendere qualche soldo,
cioè, veramente è una vita veramente da parte. paghi, perché capito, uno dice 4-5 messe al giorno, si guadagna qualcosa, non fa neanche grande fatica, non ha nessuno che lo controlla, i preti sono contenti, cioè, c'è anche questa realtà appunto della delocalizzazione delle messe per i defunti, raccolti con offerte nelle parrocchie di tutta Europa, e poi qualcuno pensa a farle fare a recitare in India, insomma.
Io qui ho degli altri arresti di cattolici in Cina, un vescovo della chiesa cattolica sotterranea, cioè in pratica una setta segreta, terroristica e clandestina, un sacerdote e 90 fedeli sono stati arrestati dalla polizia cinese. La notizia è stata diffusa dal Kung Foundation, ente cattolico che si occupa della libertà religiosa in Cina. Vi ricordo che il concetto di libertà religiosa per un cattolico è la libertà di stuprare bambini. Mi sembra che sia già stato dichiarato da un vescovo in Francia, in cui si diceva che essere inquisiti per quel tipo di reato significava mettere in discussione la libertà religiosa. È una dichiarazione, tanto per essere chiari. E dunque, l'arresto del vescovo è avvenuto nella città di Zhangjiakou, provincia dell'Hebei, lo scorso 30 luglio. La polizia ha preso Monsignor Yao Ling, vescovo ausiliario della diocesi di Xiwanzi, un prete di 33 anni che operava nella stessa diocesi, e i fedeli chiedevano la liberazione dei due religiosi. Il presule, che ha 82 anni, è al suo secondo arresto dopo quello avvenuto nel 2005. Cioè, in pratica esiste un'attività di disarticolazione di quello che è la struttura sociale cinese, ed esistono anche quelli che sono la Cina, i contatti col Vaticano per riuscire a gestire un po' questa cosa. Per cui esiste chiaramente un processo contraddittorio, e non sappiamo dove vada a finire. Comunque, in ogni caso, il Vaticano sta usando il terrorismo in Cina, tanto per essere chiari.
Sì, diamo una notizia positiva in questo senso, nel senso di stati o di governi o di politici che cercano di contenere la Chiesa Cattolica e il Cristianesimo in tutte quante le sue manifestazioni. E chi si ricorderà, quest'anno è stato eletto in Bolivia Evo Morales. Evo Morales appunto ha fatto la sua cerimonia di investitura al Presidente della Repubblica usando soprattutto il richiamo agli antichi culti e ai culti degli antichi Incas. Certo che poi Evo Morales non si è solo fermato in questo, ha intrapreso una campagna economica che non andiamo a commentare, però ha intrapreso anche una campagna religiosa. E leggiamo dal Corriere della Sera, martedì 1 agosto 2006. Morales si è invece presentato domenica alla firma dell'intesa tra il suo governo e la Chiesa. Il leader socialista aveva accusato le alte gerarchie cattoliche di agire come ai tempi dell'Inquisizione. I suoi ministri avevano anticipato un ridimensionamento della regione di Conquistadores. Nelle scuole, gli arcivescovi avevano chiamato la maggioranza cattolica a mobilitarsi in difesa della fede. Domenica invece l'armistizio, considerato un cedimento di Evo rispetto alle iniziali promesse bellicose. Ha lasciato la religione cattolica nei programmi scolastici, limitandosi ad affiancare credenze e tradizioni degli indios. Non è certo quello che si aspettava, o quello che si voleva, o quello che sarebbe stato bello forse, però già il fatto che la Chiesa cattolica debba convivere nella scuola pubblica con le tradizioni e le credenze degli indios significa che almeno a livello scolastico i ragazzi cominciano ad avere due visioni del mondo, e questo è positivo. E almeno diciamo bravo questo presidente, che per la prima volta è riuscito a contenere, non dico a sconfiggere, perché l'intenzione era quella di sconfiggerla, perché di contenere la presenza di corso settario cattolico e cristiano.
Non puoi neanche arrivare alla guerra civile, anche se ai cattolici piace tanto.
Comunque pensate appunto che soprattutto il termine di comportarsi come l'Inquisizione, come ai tempi dell'Inquisizione, virgolette, è una dichiarazione del Presidente stesso. Perciò pensate, noi in Italia abbiamo i politici che seguono, che sono sottomessi totalmente.
Beh, c'è un'operazione della Chiesa Cattolica per reclutare i politici di esse, cioè abbastanza pesante anche. Dice, ancora bufera per la nomina di un deputato DS nel consiglio pastorale diocesano, comunista AN e Forza Italia contro il vescovo. Sì, vabbè, comunque fa parte della politica, però in realtà c'è un certo movimento della Chiesa Cattolica e dire forse quasi meglio che corremo ai ripari, anche se non riesco a capire intenti e metodi.
Sì, io volevo anche, aggiungendo a questo, qualcosa di divertente che parla anche di alcuni culti rimasti degli Incas nel Sud America. E allora c'è una festa che è divertente, che dice: una volta all'anno si celebra la festa del Santo Sepolto, durante la quale gli indigeni scavano la terra in cerca di un seme. Chi lo trova viene premiato con delle calle, che sono un fiore. E già vedete, il fatto della contaminazione della visione della morte cristiana del crocifisso, in realtà loro vanno a cercare il Santo Sepolto e trovano in realtà non un cadavere, ma trovano un seme, e questo è il fatto di trovare il seme diventa un fattore importante. E questo qua è significativo poi perché le calle assomigliano a un calice, che sarebbe un calice della vita. Come vedete, è una forma di sincretismo che non porta certo verso il cristianesimo, ma tanto alla rimanenza, alla sopravvivenza di antichi culti che hanno sempre a che fare con una visione non monoteistica della vita, perché in questo caso si esalta non la morte, ma la possibilità che sotto la terra ci sia un santo che è sepolto, e che la capacità degli uomini è capace di far riemergere, un ricercare le proprie radici. Il fatto che poi questo venga fatto da tutti, non ci siano dei sacerdoti, non ci sia un qualcuno delegato a farlo, ma che tutta la comunità si impegni a ricercare questo seme, che in realtà è il seme della loro continuità, del loro legame col passato, è una bella festa che, se continuata e portata avanti, e speriamo che Evo Morales dia il suo contributo notevole in questo senso, potrebbe cambiare anche la realtà del Sud America. Altro?
Altro? Solite notizie di preti pedofili. Sparisce prelato USA accusato di pedofilia. È una notizia che ormai le persone penso che la sappia. È sparito a Roma ed è ora considerato latitante Monsignor Joseph John Hinn, un sacerdote americano accusato di aver molestato negli Stati Uniti tre studenti di una scuola di Phoenix, per il quale nei giorni scorsi la Corte di Cassazione aveva dato il via libera per l'estradizione. La scomparsa è stata resa nota alle autorità dell'Arizona, secondo le quali le forze dell'ordine italiane hanno constatato la sparizione dopo che sono recate a notificare a Hinn il provvedimento di estradizione, come se questo qua fosse stato là ad aspettare il provvedimento di estradizione. Vi ricordo che spesso per molte persone vengono arrestate prima della sentenza della Corte di Cassazione in attesa della sentenza della Corte di Cassazione. Con Hinn non l'hanno fatto. E perché non l'hanno fatto? Il sacerdote era da un anno agli arresti domiciliari in un'abitazione nella disponibilità del Vaticano. Per cui questo prete pedofilo era protetto direttamente dal Vaticano. Questa è la realtà. Ebbene, naturalmente il Vaticano e i suoi canali ha informato il prete prima e gli ha fornito i mezzi per scappare. Cioè, questa è l'attività di Ratzinger. Cioè, ha fornito i mezzi a un prete violentatore per scappare alla faccia delle persone che ha violentato. Cioè, e questo dobbiamo ricordarci dei cattolici. Scola, Angelo Scola, è responsabile di questo. Matiazzo è responsabile di questo. Ogni prete è responsabile di questo, ogni cristiano è responsabile di questo, perché se non vanno da Ratzinger a dirgli tu non devi violentare i bambini, loro continuano ad essere responsabili, continuano a proteggere i violentatori e a seminare violenza. Comunque questa è la notizia è del 4 agosto 2006, fate un po' voi insomma.
Sì, possiamo fare un accenno locale che dimostra come la volontà di mettere il dominio su tutto appartenga alla visione cattolica.
Prego Francesco,
andiamo a Vicenza. Cremazioni ingannevoli. L'antitrust ha dato una multa a 6 agenzie perché facevano la cremazione. Scrive il Corriere del Veneto, secondo l'antitrust le agenzie sono colpevoli di aver promosso della pubblicità ingannevole, avendo fatto credere ai clienti di poter avverare nel giorno dell'estremo addio il loro desiderio di essere cremati, anche in assenza di disposizioni scritte da parte del defunto. Allora, sì, sì. Allora, dice, la sanzione è di 7.000 euro, inflitta alla società di cremazione vicentina e a 6 agenzie di pompe funebri, cioè non è la singola agenzia di pompe funebri che fa pubblicità, ma c'è anche una società in cui appunto non può aderire. E cosa si dice? L'accusa, pubblicità ingannevole, in pratica la società e le agenzie avrebbero garantito ai soci, non dico agli strani, l'adempimento della volontà di farsi cremare. Unico requisito, l'iscrizione. In realtà, secondo il garante, la società di cremazione non avrebbe avuto titolo legale di pronunciarsi per conto dell'iscritto defunto, in quanto non iscritto all'albo previsto dalla legge. Allora, i preti che promettono la vita eterna, le famiglie che fanno battezzare figli che non dovrebbero essere battezzati, le famiglie che fanno i funerali religiosi e i preti che accettano ben volentieri di fare i funerali religiosi a persone che non vorrebbero essere sepolte con i funerali religiosi, questo rientra chiaramente nella capacità di dominio, nella volontà di dominio. Cioè, io trovo incredibile il fatto che uno in vita si iscriva, non dico si iscrive a una società che già nel titolo porta l'intenzione chiara di cosa si riferisce. Dice chiaramente che aderendo a quell'associazione tu vuoi farti cremare, bene, il garante, l'antitrust sul mercato, dà una multa a questi. Va bene, e quante persone si trovano ad aver manifestato in tutta la vita la volontà di non farsi seppellire in maniera cattolica, di non avere funerali religiosi, eppure non mi risulta che l'antitrust è così attento al vicentino, perché cioè, questa multa è stata data perché la società di cremazione vicentina, meritevole, ha detto... Noi sappiamo che, l'hanno detto, cioè esiste una realtà nella società, esiste un'esigenza della società, bene, le persone che hanno questa esigenza si mettono assieme, fanno un'associazione per ricordare che hanno il desiderio di essere cremate, non di cioè di disporre liberamente del proprio corpo, non di dire no, gli altri devono fare questo, no, noi facciamo questo, no, no, noi liberamente, poi tra l'altro persone adulte, cioè tutte quante liberamente scelgono di iscriversi alla società. Io conosco persone che hanno fatto questa scelta dire perché, per essere sicuri di essere garantiti. E invece chi pensa che neanche il nostro corpo appartenga a noi stessi, ma che appartenga a un Dio creatore, alla Chiesa cattolica in quanto battezzati, si arriva all'assurdo, che penso che le condizioni di mercato le conoscono tutti, che se l'antitrust si fosse dedicato ad altre posizioni, ad altre situazioni, sicuramente avrebbe trovato qualcosa di più dannoso. E si arriva al punto di dare la multa alla società vicentina di cremazione e a sei agenzie, perché dicono: se tu sei iscritto, noi ci impegniamo a farti cremare, non contro la volontà, come avviene in molti casi di persone che non vorrebbero neanche vedere il sacerdote, di sacerdoti che entrano liberamente nelle strutture anche mediche, nelle strutture sanitarie, vanno a battezzare, a confessare anche chi è moribondo, perché il moribondo, non essendo libero, non essendo capace, non potendo disporre della sua libertà, non ha questo. Eppure questo qua avviene nelle strutture sanitarie. Questo abuso, la regione del Veneto sta andando avanti con la proposta di far entrare il Movimento per la Vita, che considera le donne che abortiscono dei criminali, che commettono un omicidio, da farle entrare nei reparti maternità, nei reparti in cui si pratica l'aborto. Bene, e ora mi sembra che la giustizia, la capacità dei cittadini di essere liberi sia ben diversa, perché di fronte a una società che dice tu sei mio iscritto e ti iscrivi perché io cerco di garantire un tuo diritto, una tua manifestazione di volontà di farti cremare, dall'altra parte abbiamo donne che vogliono andare a abortire, e non discutiamo sul fatto, è una libertà, è una possibilità che c'è, è una necessità, è anche una tutela di molte volte le donne che abortiscono nel Veneto, lo fanno per motivi di salute, non certo perché gli piace abortire come direbbero molti cattolici. Bene, queste persone che vorrebbero avere necessità della sanità si trovano ad avere della gente che in maniera abbastanza brutta, per usare un'espressione gentile, li considerano delle assassine. Eppure la Regione Veneto vuole portare il Movimento per la Vita dentro gli ospedali e dentro i centri dove si pratica l'aborto.
Se uno strappasse una gamba ad un prete verrebbe incarcerato per il reato di danneggiamento, per il reato di ferimento, per un reato grave. Un prete che strappa l'utero a una donna, che dice tu l'utero lo usi come voglio io, non viene incarcerato. È di una violenza veramente spaventosa, se ci pensate. Cioè l'utero delle donne non è neanche delle donne. Cioè, è folle.
In questo caso nel vicentino il cadavere non è neanche tuo. Cioè, tu ti iscrivi all'associazione per la cremazione, per manifestare la tua volontà, e dici come iscritto io voglio che l'associazione mi tuteli, e l'autority arriva questo, e poi le messe per i defunti, per il passare dal purgatorio, del paradiso,
vengono c'è l'accertamento di tutto ciò. Sì. Comunque dalla Germania arriva...
voglio ricordare sempre su questo argomento che lo scorso anno il vescovo di Trento aveva detto farsi cremare non è da cristiani.
Sì.
Probabilmente sai, il garante, l'autority del mercato, si è letto prima quello che diceva il vescovo di Trento e visto che queste persone qua non volevano essere cristiane perché si facevano cremare, ha pensato bene di andare a colpire in questo senso.
A grandi titoli, arriva dalla Germania la pillola antistupidità, sul mercato forse già dall'anno prossimo. Quello che io vorrei sapere, la stupidità viene curata dalla pillola o dimostra la stupidità che ha comprato la pillola, appunto, di domanda. No, ho letto l'insieme, no? Esistono delle menomazioni psicologiche e fisiche che impediscono alle persone di percepire e di analizzare certo tipo di fenomeni. Pensavo che fosse quello all'inizio, invece no, la notizia parla proprio della stupidità, come se la stupidità fosse un oggetto in se stesso, per cui credo che la stupidità di una pillola del genere lo dimostri da sola, insomma.
Sì, beh, sai, sono trovate pubblicitarie, secondo te qualche stupido ci crederà, così sta così stupida.
Questo era. No, beh, mi sconvolgono certe cose, capito? Va bene, dai.
Parliamo
di Madonna? Sì, no, dai, sì, di cosa parliamo?
Ah, no, della crocifissione di Madonna, dai, sì, benissimo. Dai. E quella di Mieta ci dimentichiamo, che anche Mieta ha fatto.
Anche Mieta ha fatto, sì, non sapevo.
No, non ho fatto tempo a parlarne nelle rassegne stampe delle altre settimane, ma anche Mieta si è fatta fotografare seminuda, attaccata a una croce in mezzo al verde, però nessuno ha protestato per la sua crocifissione, insomma.
Perché Madonna l'ho fatto davanti a 70.000 persone.
Sì, ma sai, questa foto. Il problema, io presumo che sia un altro, perché lei si chiama Madonna, sicuramente qualcuno va a cercare su internet Madonna invece di capitare sulle varie Madonne che possono comparire, più o meno, sai, ci sono le carestie e le abbondanze, come le piogge, c'è il periodo di secca, c'è il periodo in cui le Madonne accompagnano tanto, qualcuno va a capitare su qualche nudo di Madonna.
Quindi, la rappresentazione in sé non è che disturbi, anzi, cioè, è significativa, cioè, serve per mandare un messaggio al di là di questo. Quello che a me mi fa incazzare, veramente.
Che nessuno se la prende con Fantozzi, che quando Fantozzi va in pensione
sì, è vero. No, quello che mi fa incazzare non è tanto la rappresentazione di un fatto doloroso attraverso una croce, cioè attraverso un messo in croce. Quello che mi fa incazzare è i cristiani che usano la crocifissione, perché i cristiani usando la crocifissione offendono Ermia, offendono il concetto di Virtus e offendono Inanna. Questo mi fa veramente incazzare. Cioè, la crocifissione cattolica è un'offesa alla società civile. Prima di tutto perché offendono il concetto di Virtus, che è un concetto fondamentale e fondante della società civile. Articolo 4, comma secondo, è il concetto di Virtus all'interno della Costituzione. Secondo, perché offendono il comportamento di Ermia, ed Ermia è un comportamento eroico nei confronti della società, nei confronti delle contraddizioni della vita, e non è quel miserabile vigliacco che l'agnello sacrificale, quel demente criminale che è il Gesù di Nazareth. E infine offendono Inanna, e la storia di Inanna che scende dai cieli e scende nella terra, dopo si può anche tradurre come inferi, scende nella terra e risale ai cieli riportandosi le persone che erano nella terra, è una storia fondante, tutta quella che è la mitologia orientale, che dopo entra nelle regioni misteriche, abbiamo Orfeo che scende agli inferi, abbiamo Ulisse che scende agli inferi, abbiamo tutta una serie di passaggi attraverso la storia di Inanna. Pertanto, quello che offende è l'uso della crocifissione che ne fanno i cristiani, è veramente una vigliaccata, una porcata, un'infamità. Non Madonna, Madonna rappresenta Madonna o altre scene vengono rappresentate come si rappresenta il dolore. Inanna, quando viene crocefissa all'interno della terra, è stata privata di tutto il suo potere, sì. Cioè è stata privata della possibilità di reagire davanti alle contraddizioni della vita. Ed è soltanto perché Enlil o Enkil scendono e ridanno l'acqua della vita a Inanna, che la riportano su, per cui esistono tutta una serie di comportamenti eroici, tutta una serie di decisioni che esseri magici prendono proprio nella costruzione della vita, ed è un fatto fondante di quello che è la mitologia, il modo di essere degli dei, che non è soltanto degli antichi sumeri, ma passa attraverso tutte le civiltà medio orientali, attraverso la Grecia, passa attraverso Roma e passa attraverso tutta la mitologia celtica fino ad arrivare fino a noi. Cioè il fatto dell'eroe che ha la capacità di scendere nel buio, di scendere nel profondo, di ritornare, è un motivo ricorrente, sì, di tutte le mitologie. E questo mi fa incazzare il crocifisso, fra le altre cose. Per cui sono i cristiani che devono vergognarsi come vermi ad avere il crocifisso e ad insultare le persone.
Beh, sai, io penso che si divertano anche a prendere in giro le persone. Ti leggo una dichiarazione. Dice: c'è stato un periodo in cui certi preti e certe catechiste hanno parlato ai giovani della sessualità in maniera demoniaca. E questo è stato un errore imperdonabile, ma altrettanto sbagliato sarebbe ora passare dal tabù alla totale assenza di argini morali. Chiuse la citazione. Questo è il vescovo di Vittorio Veneto Zenti che parla così.
Sì, questo è demente, cioè, veramente è un... vabbè, insomma. Cioè, il problema della Chiesa Cattolica della sessualità è che il suo Paolo di Tarso era impotente, pertanto per forza ha usato i termini demoniaci per la sessualità.
Sì, ma sai, il fatto stesso che poi questo qua, che è un vescovo, non faccia soltanto le dichiarazioni tanto per assecondare e per fare delle trappole, cioè per tendere i soliti inganni, le solite astuzie, le forze furberie, per far credere alle persone che la Chiesa Cattolica è ben diversa. Ma io vorrei ricordare che proprio quest'anno, col discorso del viaggio in Polonia del signor Ratzinger, arriva il Papa, la televisione polacca vieta scene di sesso, spot sul condom. Eppure questa non è stata fatta da libertini, è stata fatta da cattolici molto attenti, molto devoti, molto osservanti. Poi che lui appunto venga a dire un'altra dichiarazione, dice: agevolato dalla mancanza di un'adeguata educazione alla sessualità, che se non viene intesa come mera sensualità è una cosa meravigliosa, invece la carenza o addirittura l'assenza di questa formazione diventa terreno fertile per l'omosessualità.
Ah, ecco, sì, in effetti, tutti i preti pedofili che sei in giro.
Sì, ecco, allora, di fronte a questa missione che loro insegnano il discorso della perversione, che danno una visione della sessualità in maniera distorta, in maniera abnorme, in maniera demoniaca, ricordiamoci che sempre lo scorso anno ci fu lo scandalo perché Famiglia Cristiana pubblicò la foto di un sedere che si intravedeva tramite un vetro di una doccia pieno d'acqua, e ci fu lo scandalo, ci fu addirittura Famiglia Cristiana che chiese scusa. Allora cosa succede? Che logicamente significa che la perversione che è alla base della dottrina cristiana, della mancanza di sessualità di quel cadavere che è Gesù Cristo, significa che in realtà le persone comprendono che la sessualità è fondamentale, che la sensualità è basilare. E scusa, e quando dice che la sessualità è mera sensualità, cosa intende il vescovo di Vittorio Veneto? Cioè, io penso che se la sessualità è una cosa fondamentale, è nella sua sensualità. Non penso che gli possano trovare altri valori mistici.
Quando uno difende la pederastia e la pedofilia come fa dei preti cattolici, come fa lui, nella figura del suo pazzo di Nazareth, che altro ci puoi aspettare, Francesco?
Sì, ma allora pensiamo che allora il nostro bravo vescovo di Vittorio Veneto si dichiara questo, dice: fa, noi diamo una versione demoniaca della sensualità.
Sì, lui dà una versione demoniaca della sensualità.
E poi, psicologia. Andiamo indietro lo scorso anno, novembre dello scorso anno, novembre 2005, psicologi e preghiere, la clinica per preti pedofili, Brasile, nel centro aperto in segreto da italiani, curiamo i fratelli senza scandali.
Senza scandali?
Senza
scandali. Non è che abbiano stuprato bambino, che lo scandalo sta nel fatto di aver stuprato bambini, Loro senza scandali, che si sappia che loro hanno stuprato bambini,
E risponde la congregazione, che è così attenta a dare una visione diversa della sensualità, dice: i familiari delle vittime dicono che facciamo sparire i colpevoli. Non è vero, qui non ci sono latitanti.
No.
Come vedete, il senso dell'umorismo abbonda di fronte alle tragedie, perché qua stiamo parlando di preti pedofili che sono moltissimi, eppure in Brasile stranamente hanno chiesto la consulenza dei preti e consulenza degli italiani. Allora, se gli italiani esiste una capacità, una struttura che è capace di fornire esperti in questo genere, quante cure di case di terapia esistono in Italia che noi non sappiamo? Beh,
esiste l'ideologia della copertura del prete pedofilo, mi sembra che l'abbia dichiarato ben apertamente il signor Mazzi durante la trasmissione radiofonica televisiva delle Iene, in cui qualcuno fingeva una donna fingeva di essere la madre di un bambino violentato dai preti, i quali, sia i preti sia il Don Mazzi, difendevano la pedofilia, non solo, ma imputavano alla donna di essere una peccatrice, di essere un verme, lei che doveva vergognarsi, non era lei che doveva scagliare la prima pietra, certamente lei era una peccatrice e non doveva denunciare i preti pedofili. Per cui esiste non solo la volontà di stupro di minori da parte dei preti, ma esiste la volontà da parte dei preti di continuare imperterriti a stuprare bambini e ad avere l'impunità nello stupro dei minori. Sono convinto che i casi che sono venuti alla luce siano un infimo di tutto l'insieme che è stato fatto, anche perché se voi vi leggete tutti i casi dei preti pedofili in Italia, io ne ho mandati in rete 4 recentemente, vedrete che le vittime dei preti pedofili non sono mai i figli di Berlusconi, ma sono sempre figli di poveracci, figli di immigrati, figli di persone bisognose che subiscono il ricatto da parte dei preti pedofili. Cioè la pedofilia non è mai rivolta davanti a chi potrebbe avere degli strumenti per chiedere giustizia, ma è sempre concentrata su persone povere, bisognose e in difficoltà. Infatti avvengono in istituti religiosi, avvengono in tutta una serie negli oratori, cioè là dove il prete ha il controllo anche della famiglia. Ed è qualcosa di veramente drammatico. Cioè è terrorismo puro e semplice, non ha altri appellativi.
D'altronde, sai, ci siamo sempre poi nel palleggiarsi l'astuzia e l'abilità, sai, la banda Bassotti della televisione monoteistica. E allora, diciamo appunto che il vescovo di Torre Veneto dichiara questo, che loro danno una visione demoniaca, ma io vorrei ricordare che lo scorso anno i vari preti che si occupano di prostitute dicevano: il cliente, continua il Vaticano, deve ricevere qualcosa di più di una condanna sociale e affrontare il pieno rigore della legge. E si parlava dei clienti delle prostitute. Cioè, qui siamo il fatto che allora esistono delle persone che sono consenzienti, che fanno della sessualità che per loro è mera sensualità e non ha valore religioso, allora. E si parla di introdurre un reato penale in questo senso. Allora. Ma perché esiste, deve essere considerato un reato penale il fatto che si pratichi il sesso in questa maniera?
Attenzione, che sì. Stiamo andando in un terreno abbastanza, diciamo così, sconnesso, ma non per noi. Il problema è questo: in Italia non esiste il reato di prostituzione e non esiste nemmeno la prostituta, se non come appellativo offensivo che si può attribuire a delle persone. Perché? Perché ogni persona ha il diritto a gestire il corpo come vuole. Cioè, se una donna, un uomo vogliono dare il proprio sesso a pagamento, sono affari loro e nessuno lo può questionare. Diverso è quando qualcuno costringe qualcun altro a farlo, allora rientra tutta una categoria di reati. Ma la persona in se stessa non può essere accusata. Per cui ogni volta che qualcuno parla di prostituzione è un verme, un vigliacco, un criminale, un farabutto. Cioè in pratica dà degli appellativi che sono solo offensivi rispetto a uomini e donne. E non lo dico solo io come Claudio Simeone, lo dice la Corte di Cassazione. Scusami, Francesco. Cioè, io mi incazzo perché, mi arrabbio perché quando vedo le persone indifese, persone fragili, che vengono colpevolizzate, che vengono criminalizzate, fa schifo, ma fa veramente schifo. E lo subisco come un atto di terrorismo. Lo vivo come un atto di violenza personale, anche se è fatto ad altri. Però la Corte di Cassazione ha sentenziato, ed è un articolo del 3 agosto 2006, per cui una settimana fa, dare della puttana è sempre reato. Allora, ripeto, dare della puttana è sempre reato, anche se l'offesa è rivolta a una prostituta. Non so se sia chiaro. Anche se l'offesa è rivolta a una prostituta. È quanto ha ricordato la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un cinquantenne condannato a un anno di reclusione dalla Corte di Appello di Genova per aver maltrattato e ingiuriato la moglie. Articolo de Il Gazzettino del 3 agosto 2006. Per cui non esiste in Italia prostituzione, non esiste il reato di prostituzione e non esiste il diritto delle persone di essere schifate davanti alle persone che fanno del proprio corpo quello che vogliono. Chiaro questo? Dopo esistono dei reati, c'è sfruttamento, c'è traffico, c'è robe schifose, ma quello è un altro discorso.
Possiamo dare dei consigli militari, visto che purtroppo l'attualità ci dà tragici esempi di una situazione militare che fosse, se fosse affrontata da persone non monoteistiche, la cosa sarebbe un po' diversa.
Sì, comandante, cominci.
Allora, Kate Houston, moglie del rockstar Christy Robinson, ha fatto precipitare un elicottero della Marina USA a San Pedro. Per vedere meglio la star seminuda in una scena all'aperto del film You, Me e Dupré, i piloti hanno volato troppo basso e l'elicottero si è schiantato. Per i militari nessun danno fisico, ma sono finiti sotto inchiesta.
Vengono radiati, cacciati via.
Non c'era bisogno di missili, non c'era bisogno di bombardamenti, non c'era bisogno di contraerea.
Guarda che la stupidità è una cosa... Certe persone hanno in mano dei mezzi che sono anche pericolosi, e tutto sommato sono talmente superficiali da non rendersene conto.
Sì, vedi, è una notizia che è divertente perché rendetevi conto, cioè persone che distruggono un mezzo militare soltanto per vedere una donna non nuda ma seminuda, cioè nel senso, dopo non si dice quanto fosse nuda nel giornale, sì, non ce lo dice, non...
America,
io non ho foto in merito, però vedete, allora questo non è successo in un paese integralista in cui le donne vanno in giro con il velo, eppure dei militari americani pur di vedere una donna seminuda che è un'attrice che sta girando un film, sono riusciti a far scantare il proprio aereo militare.
Io mi ricordo di un'attrice no, che parlava di queste scene di nudità, no? E ancora ti pare anni 60, no? E era un film abbastanza spinto, no? Allora hanno cominciato la prima scena di nudità dove c'era solo lei, il regista e chi riprendeva, no? Allora tutta la gente, sì, attori, si arrampicavano sulle transenne per riuscire a vedere, però le scene non venivano bene, allora c'erano da rifarle, poi c'erano delle altre scene ancora, insomma a un certo punto la gente ha smesso di salire sulle transenne, a lei non gliene è fregato più niente di presentarsi nuda, a un certo punto andava a aprire anche la porta da nuda perché non gli interessava più niente e ai registi e agli attori veniva a dire beh vestiti. Cioè praticamente la nudità quando non è più una cosa nascosta e quando non è più una cosa oscena da occultare, no? che raccoglie attenzione delle persone, diventa una cosa assolutamente normale, insomma. Però il cristianesimo non vuole le cose normali, vuole le cose per cui le persone soffrono. Gli piace far soffrire il passato.
Sai, noi diciamo, cambiando un attimino registro, noi diciamo sempre che l'importante è osservare la realtà, di osservare il mondo e che in realtà se noi vedessimo intorno esistono, chiaro, Claudio chiama fenomeni, la definizione che ti piace dei fenomeni, che sono meravigliosi, che sono belli. E molte volte le persone che osservano questo vengono raccontate come persone fantastiche che hanno inventato, che hanno esagerato. Allora io parto da un veneziano e da una strana notizia che lui riportava. Marco Polo raccontava di aver scritto, di aver sentito nell'attraversare i deserti che alcune dune di sabbia avevano la capacità di emettere forti suoni cantava dalla durata di alcuni minuti e con una frequenza ben definita. Ora, per risolvere l'enigma, specialisti del Consiglio delle Ricerche francese hanno creato un nuovo strumento battezzato sabbia musicale. Con l'aiuto... hanno affermato su Physical Review Letters di essere riusciti a riprodurre il singolare effetto acustico in laboratorio senza far ricorso alle dune del deserto. Basta immergere una lama a diverse profondità di una montagna di sabbia privata del Marocco e farla ruotare a svariate velocità per riprodurre alcuni suoni simili a muggiti e attribuiti alle valanghe dei minuscoli granelli. All'origine del suono ci sarebbe un moto sincronizzato dei granelli di sabbia che rimbalzano l'uno sull'altro. Questa è una notizia scientifica apparsa nel luglio del 2006. Allora vedete, Marco Polo non si pone problemi, osserva, guarda, viaggia, è stato uno dei grandi viaggiatori, e riporta questo, e ho di fronte la sua esperienza, la sua pratica, qualcuno pensa che racconti bugie. E bisogna aspettare il 2006 in cui i ricercatori riproducono questo fenomeno in laboratorio. Ma noi sappiamo che la realtà che c'è attorno è gigantesca, che esistono, come direbbe Claudio, i fenomeni, possiamo definire anche in altre maniere, in cui in realtà il mondo ha una voce, che ogni cosa ha una voce. E l'importante è sempre stare ad osservare e comprendere questo mondo. E allora il nostro buon Marco Polo, di fronte, non si poneva il problema del creato o della presenza di Dio, ma di ascoltare i fenomeni della natura, le realtà della natura, di quello che gli era attorno, e ha riportato questo. E ha dovuto aspettare un bel po' di secoli che qualcuno, dal punto di vista scientifico, dimostrasse che lui aveva ragione. Ma si dimostra che anche le cose che noi riportiamo inanimate sono capaci di produrre, di comunicare con noi, di dire qualcosa. E allora, se noi imparassimo un attimino ad ascoltare tutto quello che c'è attorno ad osservarlo, forse comprenderemo di più la nostra realtà, la nostra vita, che ricorrere a strane filosofie o a folli visioni religiose come quelle del monoteismo. Era proprio perché la realtà del mondo è sempre ricca e può offrire infinite possibilità.
Anche i punti di vista con cui consideriamo le possibilità però sono diversi. Sì. Per esempio, ti leggo il titolo di un articolo, Francesco. Lo tsunami che ha cambiato il pianeta. Attenzione, soggetto, lo tsunami che ha cambiato il pianeta. Proviamo un po' a invertire la questione e diciamo, il pianeta che cambia ha generato uno tsunami. Provate a vedere, non stiamo dicendo una cosa diversa, però proviamo a valutare la diversità delle due affermazioni. L'articolista dice lo tsunami che ha cambiato il pianeta.
Cioè, come fosse stato
un terremoto che ha cambiato il pianeta.
E il terremoto arriva dal nulla.
Dal nulla. Ma se è il pianeta che cambia e nei suoi cambiamenti ha generato anche uno tsunami, abbiamo qualcosa di diverso.
Sì.
Abbiamo da mettere l'accento sul pianeta, non sul risultato dell'azione. Cioè, se noi consideriamo l'azione in se stessa, la consideriamo soggetto. Ma se noi consideriamo l'azione manifestazione del pianeta, attenzione, dietro ogni azione c'è un'intelligenza. E dietro l'azione dello tsunami o di altre azioni c'è l'intelligenza della Terra. Provate un attimino a riflettere sulla cosa. Io ve la lascio là, così dopo al limite nella seconda trasmissione vi leggerò anche parte dell'articolo. Però provate un attimino a pensarci. Perché è importante, lo tsunami inizia e finisce, non c'è un secondo tsunami se non quando si ripeteranno le condizioni, ma il soggetto che ha manifestato le condizioni le può ripetere quando ha necessità di farlo. Rifletteteci.
Sì, beh, poi sai, perché le persone sono sempre abituate al fenomeno esterno, cioè nel senso di pensare a una causa esterna, cioè il mondo esiste perché un Dio l'ha creato e di conseguenza ogni cosa che avviene non avviene perché questa cosa ha una sua anima, ha una sua entità, una sua capacità, una sua intelligenza, ma avviene perché viene spinta. Il fatto stesso che si raccontano la creazione di Adamo ed Eva, che prende i racconti folli della creazione, che prende del fango, lo modella e poi ci soffia l'anima. Purtroppo noi siamo sempre in questo modello anche scientifico, anche del modello culturale di affrontare le cose, in cui diciamo la cosa è inanimata e se non arriva questo soffio divino che fa muovere le cose non farebbero assolutamente niente. Perciò anche quello che ci avviene intorno alla realtà, noi lo interpretiamo sempre come un fattore esterno che abbia modificato la nostra realtà. Invece noi sappiamo che tutte quante le regole, tutte le leggi, tutti i movimenti, tutta l'energia è sempre all'interno delle cose ed è all'interno con la loro volontà. E logicamente le volontà sono capaci anche di modificare, di alterare, di intervenire, di spostare le cose. Ma sai, se noi pensiamo che la Terra sia un ammasso di pietra, terra, fango e acqua creata da un Dio creatore, non la pensiamo capace di pensare, di avere l'intelligenza, la capacità anche di vivere. Se invece noi pensiamo che ogni cosa, ogni stella, ogni bacino d'acqua, ogni montagna ha una sua vita, ha una sua intelligenza, ha una sua capacità, sicuramente le nostre prospettive cambiano.
E in effetti il discorso del cambiamento anche della gravità, il cambiamento anche di certi stati di essere del pianeta, ha una sua non solo ragione di essere, cioè nel senso che è prodotto da una serie di forze, ma sono forze che sono decise dal pianeta, cioè il pianeta ha un'intelligenza e ha un'intelligenza per vivere per se stesso. Naturalmente le trasformazioni e le azioni del pianeta non solo quelle, sono quelle che pensiamo noi o in base alla nostra vita, nel senso che noi diciamo esco da Radio Gamma e fra un quarto d'ora, 20 minuti sono uscito da Radio Gamma. Se il pianeta si muove, i suoi tempi di cambiamento, i suoi tempi di modificazioni sono lunghi centinaia di anni, migliaia di anni. Passano decine e decine di generazioni di uomini e il pianeta cambia per i fatti suoi, cioè in base alle proprie forze, in base al proprio esistere. Dal momento che, come diceva il mio amico Franco, hanno appena scoperto che le formiche contano i passi, cioè io non so quanto sia l'intelligenza da riferire agli uomini, se le formiche arrivano a contare i passi, non è che noi abbiamo molto margine superiore alle formiche a livello intellettuale.
Cioè, le formiche hanno un'intelligenza sia singola sia anche a livello, diciamo, di anima, di gruppo, e anche a livello proprio di formicaio, che è enorme, solo che sai, noi siamo abituati a pensarle sempre come degli oggetti caricati a molla, esatto, che vanno avanti perché qualcun altro li spinge. In realtà, giustamente, qualcuno parla del popolo delle formiche, vabbè, perché sono un popolo, insomma. D'altronde, io lo ricordo spesso, quando c'è nel mito di Amore Psiche, il fatto che le formiche aiutano Psiche a separare i semi perché aveva questo incarico e lei non ce l'avrebbe fatta, e il popolo delle formiche è mosso a compassione per la situazione di Psiche, decidono di farlo, non lo fanno perché richieste e non lo fanno per essere ricompensate, ma lo fanno per aiutare. Ma allora, se le formiche sono in grado di aiutare una persona, significa che sono capaci di comprendere anche l'animo che non è loro, sono capaci di sentire un animo, un'emozione, una psiche, un cervello, un cuore che non gli appartiene. Significa che sono capaci di comunicare non solo fra di loro, ma anche con gli uomini, e non solo con gli uomini. Perciò sarebbe importante anche un attimino rivalutarle. D'altronde, la realtà animale, purtroppo, se noi la consideriamo soltanto come oggetto, come fanno i monoteisti, come creato, tenderemo a svalutarla. In realtà noi dovremmo essere più abituati a comprendere che sono intelligenze enormi che si muovono, che ci sono vicine e con cui noi possiamo interagire. Soltanto se noi ci pensiamo al vertice della creazione e gli altri sono sotto i nostri piedi, avremo sempre una pessima considerazione di ogni manifestazione, di ogni evento, di ogni elemento che esiste nella natura. Se noi diciamo che noi siamo alla pari delle formiche, viviamo in questo pianeta e condividiamo la vita con questo pianeta e con tutte le realtà che sono in questo pianeta, le prospettive sono ben diverse, insomma, cioè, nel senso, ma qui entreremo nel campo appunto delle emozioni. Le emozioni non sono qualcosa di separato dall'intelligenza e dal cervello, perché a me è capitato stamano un articolo dello scorso anno, dice: le emozioni aiutano il cervello a ragionare meglio. Noi abbiamo sempre la visione di una certa cultura che dice che una cosa è la razionalità, una cosa è l'emozione. Invece noi sappiamo che l'uomo non può essere scisso, non può essere separato. Cioè l'emozione e la razionalità appartengono al nostro essere, perciò non è che noi viviamo alienati o spezzati o separati. Sappiamo che queste cose interagiscono, a meno che non vogliamo fare una presunzione di se poterle separare, cose che sono inseparabili.
Zeus chiude i titani nell'Ade, ma non distrugge i titani, cioè i titani sono tutti dentro di noi, soltanto che devono esprimersi attraverso la ragione. Le nostre emozioni senza la ragione non sono in grado di esprimersi nella vita sociale come l'abbiamo organizzata noi. Però senza le emozioni non esistono gli esseri, non esistono gli individui, non esiste nemmeno la vita, perché la vita è un'emozione. Allora, se Zeus ha vinto la sua titanomachia e ha costruito il mondo per cui gli esseri della natura, le specie, si sviluppino all'interno delle condizioni che lui è riuscito a tagliare, a separare fra sé e i titani, e noi non possiamo fare a meno della ragione, fare a meno della forma, fare a meno della quantità. Però ricordiamoci che alla base di tutto questo esistono sempre le emozioni, che sono l'origine della vita. Cioè Urano stellato, quando viene evirato, dà due grandi emozioni agli esseri della natura. Prima di tutto gli dà Afrodite, che è l'essenza, l'emozione per eccellenza, e poi gli dà le erinni, e le erinni sono delle emozioni altrettanto violente che non Afrodite, per cui anche se viene virato Urano, e i suoi figli restano la base della vita all'interno della natura, soltanto che le erinni non possono vivere senza la mediazione della ragione, altrimenti portano gli individui all'autodistruzione. E così Afrodite viene accolta all'interno dell'Olimpo perché è un elemento fondamentale della costruzione della vita. Ragione e emozioni devono lavorare un po' assieme, anche se le emozioni sono quelle che fanno variare la nostra emozione, la nostra ragione, ma questo è un altro discorso. Francesco, sai, sì, che parte dal Veneto l'esercito di Osiride? Si sta fondando un'associazione degli amici di Abydos, insieme egittologi, appassionati, imprenditori e amministratori, a sostenere il progetto di tale Paolo Renier. Ma quello che mi interessa, non mi interessa tanto l'articolo in se stesso, visto che vanno a fare le esposizioni all'interno delle chiese, cioè sono affari loro. Quello che mi interessa moltissimo è invece questa fotografia, i valori dell'antico Egitto, no? Lo scettro del dio Ptah nel tempio di Set. Lo scettro del dio Ptah ha sua sommità, fra le altre cose, la croce Tau. La croce Tau, che è il simbolo del potere di Ptah, ed è il simbolo della vita che continua in eterno, ed è il simbolo della stabilità universale. Ricordo che la croce egiziana, era un simbolo talmente provocatore nei confronti dei cristiani, che i monaci cristiani andavano in giro per l'Egitto, prima dell'arrivo dell'Islam, a scalpellare tutte le croci Tau che trovavano, perché per loro era un'offesa il fatto che la croce fosse un simbolo religioso prima dell'avvento di Cristo. Credo che questo lo avevamo già detto, forse, vero Francesco?
Sì.
Beh, lo ridiciamo, perché tanto non va mai di male. Dimmi Francesco.
Sì, allora, che dici? Diamo via telefonate, ecco, visto, vedi, che...
Non dovevo dirti che dici Francesco. 049 700 700 e 049 700 838. Allora,
sì, beh, sai, c'è un esiste.
Ciao.
Batti ogni record,
ma sono in ansia.
Allora.
Vedi Gianpaolo come si prevede.
Sì.
Dimmi. Ho Giannone.
Ce l'hai Giannone?
Ce l'hai già, bravo.
Però, sì, no, però... Credevo anche a me che arrivasse verso a fine di agosto, perché dice che c'era in ferie, no?
Sì.
Comunque, infatti adesso ti dico, la pagina, c'è che della presentazione, sì, opere di Pietro Giannone, però che se Illuministi Italiani, tomo 1. Sicuria che in fosse un altro tomo.
Sì, esiste un altro tomo che uscirà, te lo dico, perché qua...
Sì.
Allora, uscirà purtroppo il 17 di agosto.
Ah, beh, sì, bene. No, perché io ho dito, mi adesso no.
Sì, sì, esatto, e appunto il prossimo volume, cioè di agosto, sarà Quando Napoli è la capitale dei riformatori.
Sempre di Giannone comunque.
No, di altri c'è, ad esempio, Genovesi, Flangeri, Pagano e così via.
E due tomi comunque.
Ci sono due tomi, questo qua diciamo...
Che inerenti?
Sì, sì, sono inerenti proprio all'argomento.
Giannone è solo questo comunque.
Sì, è solo questo. L'altro appunto è un'antologia praticamente di...
Sempre
sì,
sì. Sì.
Dopo, dunque, adesso Repubblica, i Maori, violenti per natura. Nuova Zelanda, indigeni in rivolta per lo studio di un genetista. Cioè,
sì, vabbè, i genetisti dimenticano di scomporre quella che è il risultato scientifico della loro morale. Purtroppo è... Troppo spesso i genetisti dimenticano questa differenza.
Io posso dare un consiglio, non so se lo trovate. Se volete un bel film sulla realtà contemporanea dei Maori, è un film degli anni 70 che si chiama Was Warrior, erano guerrieri, ed è un bel film sul recupero delle proprie radici Maori, in cui vedrete delle persone che vivono in realtà di alcolismo degradata, della società neozelandese, recuperano la loro cultura, la loro storia e ritornano proprio alle origini e ritrovano il loro animo, il loro cuore. Cioè, è un bellissimo film, per chi non vuole dedicarsi a studi antropologici sui Maori, se trovate Was Warrior, cioè erano guerrieri, merita di essere visto.
Ma ho visto visto anche un documentario proprio di Maori, e qua però...
Ma ti posso dire che dal punto di vista proprio, diciamo, della capacità di raccontare questo film meglio, cioè, soprattutto per chi non ha abitudine ad affrontare realtà così lontane, e soprattutto vedrai proprio la capacità di recuperare le proprie radici, che è veramente bella.
Fa parte anche della squadra di rugby, gli All Blacks.
Sì, esattamente. No, comunque il discorso legato ai genetisti è che spesso quando danno le notizie in forma morale, sì, anziché dare notizie in forma scientifica. È chiaro che in alcune entità etniche certi caratteri vengono accentuati. Perché fa parte della vita, ma non è che il carattere sia violenza di se stessa,
non è che i Maori siano arrivati con tranquillità con pace in questo periodo, cioè, come è successo per gli aborigeni, cioè, nel senso che ne hanno dovute passare di tutti i colori, insomma.
Niente da meravigliarsi, sei un popolo, diciamo, più guerriero, più incassati, diciamo noi, in parole povere.
Lo fai anche quando tu vivi in un certo modo, questo tuo modo di vivere lo trasferisci anche nel patrimonio genetico. Esatto, sì. Però questo non dà una valenza morale alle cose, dà delle predisposizioni che tu le puoi usare in maniera positiva.
Sì, tanto per fare per mettere in chiostro.
Sì, esatto.
E dopo un'altra notizia sentito per televisione è che un popolo, no, in Colombia, cioè stufai della vita, no?
Civiltà, e si torna in foresta. Sì, ma questa era una popolazione abbastanza nuova, diciamo così, appena scoperta, no? Che ha deciso, visto che viviamo così nella foresta, andiamo a vivere nella città che si sta meglio. Dopo si è accorto, quel che se l'era detto, forse è meglio che torniamo nella foresta.
Ecco, dopo qua a Treviso, il comune contro le suore, non hanno pagato l'ICI, sborsino 90.000 euro. Ma adesso la querelle.
Vabbè.
Dopo i vigilantes al santo contro gli scostumati.
Gli scostumati?
Gli scostumati, perché sai che restai, va dentro praticamente in corte, era all'entrata, dice di vende a un euro come specie delle scuole,
Se l'hanno già fatto anche in alcune chiese di Roma, addirittura per impedire che le donne avessero le gambe troppo scoperte, cose del genere. Poi insomma vado a raccontare al vescovo di Vittorio Veneto, insomma.
È una roba folle, dai.
Suore prete contro la crisi delle vocazioni, licenza. Un altro tipo eto, sempre sul Gazzettino. Dopo che c'è un bel articolo sulla cultura sulla Repubblica, sempre sulle, diciamo, sulle qui che reagisce alla tirannia, così, i guerriglieri, così, fin dall'antica Roma, no? Spartaco, si vede, è un bel articolo grande, tutti quanti, adesso praticamente in sintesi, come ti spiego. Adesso li chiama, come dire, terroristi, ma però è come popoli che reagisce alla tirannia.
Ma guarda che diventa tutto opzionale, Cioè l'uso di un termine anziché un altro fa parte della propaganda, non tanto della realtà in se stessa, capisci? Cioè, il colonialismo ha mosso grandi forze per liberarsi del colonialismo. Chiaramente i colonialisti li chiamavano banditi, ma i banditi erano anche i partigiani. Cioè, capito, dipende sempre dai rapporti di forza sociale, non dalla realtà oggettiva delle persone.
Adesso la Repubblica, oggi, dopo che c'è un altro articoletto, dopo i cattolici, sempre solo Repubblica, i cattolici, l'accusa della Fides, i cattolici, due punti, falsi modelli alla TV italiana.
Sicuramente sì, è vero che sono i falsi modelli, perché c'è un'inflazione di sacerdoti e non possono certo essere di buoni modelli, insomma, dai.
Si riferisce a Lino Banfi, che è una trasmissione talmente cattolica.
Effettivamente, se quando portano un Don Benzi in trasmissione, mi sembra veramente che sia un pessimo modello da proporre.
Quando portano Ratzinger, scusa me, cioè veramente è vergognoso più che altro. Va bene, dai.
Dopo che Francesco, conosci tu il libro Le voci della laicità?
Le voci della laicità?
Devo averlo visto, sì.
Sì, mi hai detto la settimana scorsa, sì.
Sì, so che sono usciti parecchi titoli sull'argomento del laicismo, non è che più di tanto mi convincono, a parte mi sembra quello di Teodori, che mi sembra fatto discretamente, per il resto li trovo abbastanza mediocri, insomma.
Sì, comunque che sei uno che parla, che sei vari, di Gesè Manacorda, Gesè Colorni, Battaglieri, Biraldi, non so se ti conosce.
No, Manacorda, ho messo un suo articolo sulla, su internet, Manacorda.
Manacorda, sì. Ieri sono andato in libreria, no? E Gesera ha detto a figlio che Gesera, la scrittrice quella che ha scritto l'ultimo libro dell'eretica, quella sui bambini di Satana, era in libreria. Questo purtroppo non lo sapevo. Non è che ho saluto, non è che mi interessa. Se veniva qua ieri e ha scritto l'ultimo libro. Va bene.
Bene. Dai.
Ciao. Io vorrei ricordare una cosa molto divertente che sicuramente in Italia non è ancora arrivata, però è simpatica, e alcuni quotidiani cominciano ad accennarla. Dice: l'Occidente riflette sulla poligamia, e c'è un autore francese che ha introdotto un neologismo che è quello del poliamore, e sicuramente sarà un altro elemento che darà fastidio alla cultura, al moralismo cattolico, cristiano e monoteista in tutti quanti i sensi. E già il dover riflettere su nuove forme di famiglia è un fattore positivo. Purtroppo da noi il dibattito è sempre viziato, condizionato, limitato da una visione moralistica, però in altri ambiti, parlo negli ambienti appunto culturali.
Volevo sapere una cosa, sto ascoltando la vostra trasmissione.
Sì?
Sì.
Ecco, cioè una volta sentivo che vi parlava di la Teresa di Calcutta.
Sì? Sì.
Saresti in grado magari anche per radio dirmi qualcosa che non sembra proprio una santa come tutti quanti chi dice, ma sì, che abbia fatto delle cose ed è abbastanza losca anche qui, come tutti i cristiani.
Com'è che si chiama il libro?
La posizione della missionaria.
Allora, prendi La posizione della missionaria
Minimum Fax,
edizioni Minimum Fax, e ti leggi qualcosina della persona.
Allora, scusami, me lo ripeti?
Sì. La posizione.
Mi sono spostato, scusa.
Sì. La posizione della missionaria.
Che sembra anche una cosa poco. Posizione
della missionaria.
Missionaria.
Edizione,
sì.
Minimum Fax.
Christopher Hickson è il.
Vabbè,
Fate il titolo, eh.
Qualsiasi libraio te lo può procurare.
Cioè, già la
anche perché l'editore ne ha parecchie copie.
No, ma c'è la seconda edizione.
I Feltrinelli vari.
Sì, te lo procurano tranquillamente. Tieni presente che quello è un libro fatto da un giornalista che ha raccolto prove oggettive. Poi esistono altre prove dal punto di vista giornalistiche che sono molto più micidiali, diciamo.
Addirittura.
Fa conto l'appoggio che lei ha dato a Pio Laghi. Pio Laghi, cardinale, era il capo dei preti militari, dei cappellani militari, quando in Argentina buttavano giù la gente dagli aerei. E praticamente lui sapeva e ha taciuto, cioè gli andava bene così.
No, allora i cappellani militari hanno detto che non era tanto giusto buttarli giù vivi, buttarli giù addormentati.
Ah sì,
Se posso farti un'altra domanda.
Dimmi.
A riguardo delle Sua Santità, no? Perché non capisco come mai che chiama Sua Santità.
Ma perché ha fatto un grande regalo alla Chiesa, gli ha permesso di penetrare nell'India.
Chiama Sua Santità, cioè, prima era
tipo
Mielevete del villaggio, dopo diventa santo.
Sì, perché si riferisce al Papa questo?
Sì, ma
perché tu ricordati che nella Chiesa Cattolica, per dogma, tutti i papi sono santi per i meriti di Pietro.
Sì, sì.
Cioè questo è un dogma.
Sì, ben chiaro, come dai, ma queste sono le solite barzellette che
bisogna. Però
esistono e va avanti da millenni con grande coda del genere,
certo.
Padre, è chiaro. No, dicevo che lo sentivo via così che parlava che questo ragazzo, il santo qua, che ha dei problemi anche di pedofilia in qualche paese tipo America.
Allora, esistono due processi in piedi, di cui uno inizialmente furono fermati tutti e due dal Consiglio di Stato americano, perché un capo di Stato può non essere processato, ma in realtà in uno dei due processi è continuato perché il magistrato ha ritenuto che l'azione non fosse stata quella di un capo di Stato, ma fosse stata quella di destabilizzazione della società civile americana, cioè non mi ricordo esattamente le formule che ha usato, e comunque non rientravano nelle prerogative del Consiglio di Stato americano di fermare il processo. poi magari lo fermeranno in altri modi.
Sì, chiaro.
Comunque una cosa è certa, le prove che sono state portate della sua responsabilità personale sono assolute, cioè sono inconfutabili.
A livello pedofilo.
Sì, nel senso che lui come capo della Fides, della
Nazione per la dottrina della fede,
lui ha rinnovato la direttiva di Giovanni XXIII che scomunicava tutti coloro che denunciavano all'autorità civile i preti pedofili. E questo lo fece nel 1990, quando il documento di Giovanni XXIII è del 62. E questo chiaramente lo ha reso responsabile di tutti i casi di pedofilia, cioè lui è moralmente responsabile di tutti i casi di pedofilia attraverso quest'atto. Perché c'è gente che prati molto meno è andata in galera.
Ah, sì, sta tranquillo.
Si chiama partecipazione morale o apologia.
Sì, mi trovo a me per strada andare con una donetta, una luce, magari.
No, io ti rompo i coglioni. Certamente. Perché sei nessuno, no?
Sì,
ok.
Grazie infinito.
Grazie,
ciao. Grande
ciao.
Gioia, e vi dico una cosa, mi avete aperto gli occhi più di quelli che prima già erano aperti, però.
Speriamo a te ed altri, dobbiamo chiudere. Ciao.
Ciao.
Niente, chiudiamo qui immediatamente, Francesco.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, vi lasciamo con Alvise e la sua trasmissione del Liscio. Ciao, vado immediatamente con la pubblicità.